ringraziamo il comune di Poppi che ci ospita stasera, ringraziamo il sindaco che è venuto a salutarci e che ci ha offerto la possibilità di fare questa serata in questa bellissima sala. Prego, sindaco.
Thank you.
vorrei subito cominciare a cambiare qualche parola con le nostre ospiti. E la prima cosa che vorrei chiedere a Margherita Marzi, tra l'altro, che è stata arrivata qua direttamente da Cosenza, non sbaglio. Quindi, come dire, la parola è stata mezza Italia per essere qui con noi. E, come dire, un po' tutta la sua vita è uscita insieme da questo amore, da questa passione per i bambini. Quando domanda a se stessa, ma insomma, qual è la ragione? Perché il mio impegno professionale, la mia vita, la mia dedizione sono state dedicate al mondo bambino. Qual è la risposta che dà a se stessa? Che cosa ha trovato? Che cosa continua ad alimentare nel rapporto con questo mondo?
Io le sono sincera.
Mi fa piacere.
La sola compagnia, la sola allegria, la sola sicurezza, che non siamo all'inferno, e che questo non è proprio l'inferno, ma la danno i bambini. Io mi sento sempre confortata, anzi, permettetemi di dirlo in piedi, così vi vedo. Io mi sento profondamente confortata dalla presenza dei bambini, che poi adolescenti, innanzitutto ho un bambino interiore, che con il quale dialogo costantemente. Non è stato proprio un bambino felicissimo, nel senso che se ripenso alla mia infanzia, mi sono messa a ragionare e lottare perché? Per primo motivo, perché l'infanzia degli altri bambini non fosse esattamente come la mia. Che gli altri bambini potessero avere, che tutti i bambini potessero avere e conservare tantissime delle speranze, delle giorni, delle possibilità che io ho sentito quando ero bambina che mi avevo detto. Terzo, perché quando ci trovo con i bambini mi sento non solo nel presente, però è vero, tutti dicono. I bambini sono il futuro del mondo, ma i bambini sono il presente del mondo. I bambini sono la gioia del mondo. I bambini, se ascoltati, hanno soluzioni per il mondo di eccezionale, formidabile valenza. Sono flessibili, sono creativi, sono disponibili al cambiamento, allo scambio. Quando amano sono amore, quando odiano sono l'odio, quando sono arrabbiati sono la rabbia, quando sono allegri sono l'allegria. Sono autentici fino a quando non vengono sfaldati completamente, quando la loro speranza di realizzazione, di costruzione, di scarso, di amore, di poter dare e ricevere un po' di struttura di vita. Io non ho questa simpatia del mondo vivo, lo sento poco propenso ad interessarsi dei bambini, anzi vi dico che non vedo molti paesi disposti, anzi non vedo quasi nessuna parte del mondo una disposizione reale a trasformare la nostra società in una società bambinocentrica. E chiudo in una sola battuta: cos'è una società bambinocentrica? Mi permettete, io sono in un posto bellissimo, visto che lì c'è un Roma. Quando sono entrata ho preso una grande commozione, ho detto siamo in un posto stupendo, no? E le mie come il cliente presente, io non parlo della cliente, io sono profondamente laica. Però una visione bambinocentrica della società è esattamente quella del presente. Nel presente c'è una madre che ha prestato il grembo, un padre che è putativo, gli animali che danno il calore, l'ambiente che ha offerto la grotta, le stelle del cielo che ha offerto l'illuminazione, la più luminosa di tutte. E la comunità ha portato i mali, i potenti della terra, magi, per offrire ogni incenso di vita e onorare un bambino. E poi sono arrivati gli uni che sono pastori e agricoltori, tutti intorno a un bambino. Se tutte le società del mondo si interessassero, mettendo a servizio l'ambiente, gli animali, le stelle del cielo, i beni della terra, le ricchezze, le forze per i bambini, verremo una società meravigliosa. Noi condanniamo all'inferno la nostra vita perché non abbiamo una visione di bambini centri della vita. Allora io dico che stare con compagnia dei bambini è la migliore speranza, la più grande di utopie. E soltanto l'utopia avrebbe il progresso. C'è una frase di Oscar Wilde, con la quale porto sempre tutte le conferenze e con la quale concludo. Oscar Wilde diceva che una mappa del mondo che non prevede il paese dell'utopia, io dico che non preveda un posto centrale per i bambini, non è da alcun sguardo.
Movimento Bambino, e mi serve di questa cosa perché è importante che le persone come lei portino i bambini al centro, dedichino la loro vita ai bambini, ma è altrettanto importante che lo facciano anche le istituzioni. Ecco, stasera noi abbiamo la fortuna di rappresentare un voto delle istituzioni di cui possiamo andare orgogliosi, come cittadini italiani, come cittadini del mondo, e questa istituzione è proprio la figlia della nostra terra, della nostra città di Firenze. Alessandra Maggio è presidente dell'Istituto degli Innocenti, porta con sé una storia che viene da 600 anni. Da 600 anni questo luogo, che adesso ammireremo da alcune immagini, tra l'altro un luogo straordinario per l'arte, un luogo progettato da Filippo Brunelleschi all'interno dell'opera di grandi artisti rinascimentali di sempre, questo luogo continua a essere nell'attualità il luogo che difende l'infanzia, vedo Alessandra.
Sì, anche il caso allora. Intanto grazie a tutti voi, grazie alla Fondazione, è un grande onore, un grande piacere essere qui con voi. E io ho l'onore, come vi ho detto, di amministrare, io sono un'amministratrice, ma di amministrare un luogo magico, io sempre dico, un luogo pieno di suggestioni. 600 anni di storia. Pensate, 6 secoli fa la comunità fiorentina si pose davvero il problema di ascoltare i bisogni dei bambini. I bambini soli, i bambini abbandonati erano tanti in quel periodo, per le guerre, le malattie, le carestie, la povertà. I bambini vivevano da soli, vivevano in grande povertà, venivano accolti in ospedali, in luoghi che accoglievano, ma che accoglievano anche gli adulti. Quindi la comunità fiorentina si ascoltò questo bisogno e si pose l'obiettivo di realizzare un luogo per accogliere questi bambini, un luogo bello però, pensando di farlo progettare proprio a Brunelleschi, che mentre lavorava alla costruzione di questo luogo, lavorava anche alla costruzione della cupola del luogo. E quindi davvero un luogo bello per i bambini che erano lì. Questo luogo non ha mai smesso di lavorare con i bambini. Nei secoli si è sempre occupato non solo di assistere i bambini, ma anche della loro salute, dando vita alle prime sperimentazioni di puericultura, di pediatria, cioè quella scienza che aiuta a curare i bambini, e le prime sperimentazioni di ostetricia, il primo luogo dove i bambini nascevano, quindi una grande attenzione alla cura, all'assistenza, ma anche all'istruzione dei bambini. Nel 500 i bambini venivano mandati addirittura in Francia per imparare l'arte degli arazzi, venivano inseriti in percorsi di lavoro, alle ragazze veniva data la dote, che era l'unico modo per mancarsi all'epoca. Quindi questa istituzione nei secoli non ha mai smesso di lavorare, è sempre stato un luogo pieno di cultura, veniva ricordato, è un luogo ricco di opere d'arte. Maria Rita faceva riferimento al presente. Ecco, il primo luogo dove i bambini venivano lasciati, quando questo ospedale fu aperto nel 1445, era proprio un presepe con Giuseppe e Maria fatti dalla bottega della Roppia e in mezzo una culla di pietra su cui venivano lasciati i bambini. Poi ne venivano abbandonati troppi i bambini, anche bambini grandi, allora si decise di creare un altro luogo per accogliere i bambini, una finestra. a cominciare un processo di chiusura dell'istituto, perché nel territorio crescevano i servizi e quindi era possibile anche affidare questi bambini o farli tornare alle famiglie, e oggi è un luogo che promuove la prima cultura dell'infanzia. Quindi mi fermo perché la parte storica è
questa. Invitati, diciamo, non presenti fisicamente ma idealmente, anche alcune figure di adulti. Margherita ha detto che non ha tantissimi adulti il rapporto che hanno verso i bambini, molti adulti, ma ce ne sono alcuni che hanno dedicato la vita come voi ai bambini, è bene portarli qua. E sono figure anche molto conosciute, una la prima volta per tanti anni come ufficio di una nostra banconota.
Che recitava su due bambini che studiavano. Era un disegno sulla nostra vecchia banconota, mi vedete, e quella signora che all'aria di Madonna, si chiamava Maria Montessori. Maria Montessori meriterebbe di essere ricordata per molte cose, non ultima il fatto di essere stata una donna italiana con le assi in cima, però oggi è più comune per le sue scuole come non si erano mai viste, scuole che nemmeno si chiamavano scuole, ma semmai case di bambini. E qui anche le preposizioni sono importanti, non case costruite per i bambini, ma proprio case dei bambini. La prima è nata nel 1907 a Roma, nel quartiere popolare di San Lorenzo, poi arrivarono tutte le altre. Erano scuole, nati da preti, erano a misura di bambino, progettate e proporzionate perché il bambino si sentisse a suo agio e potesse così agire spontaneamente. Era un fatto comune assoluto, perché fino a quel momento al bambino non si è riconosciuta libertà e quindi responsabilità. Il bambino per tutti era solo un interno, un cantiere aperto, prima da modellare con mani sapienti e buona scena. Poi arrivò questa signora a spiegare che il bambino era una persona completa, capace di sviluppare straordinarie energie creative, una persona da accompagnare il viaggio della sua vita, un metodo di insegnamento che si poteva assumere in poche semplici parole, aiuta a fare da solo. La Montessori era convinta che la lezione del mondo sarebbe arrivata da bambini, dal loro mondo interiore, dalla loro capacità di conquistare serenità e comprensione per tutti gli uomini. Pensava che il bambino fosse un maestro di pace, proprio un maestro, non un maniero, come sarebbe stato logico. Arrivò a dire che la liberazione dell'infanzia era la vera questione sociale del suo tempo. E forse si può anche dissentire dai suoi metodi educativi, forse si possono trovare eccessive le sue affermazioni. Però di tutta verità c'è proprio la più forte, la più radicale delle sue affermazioni, quella che più obbliga la tutta a riflettere, perché la Montessori aveva fatto su quel detto che era stato di altri grandi, da poi da Wordsworth, da Sigmund Freud, la stessa professoressa Rassi: il bambino è padre dell'uomo, e per quanto qualcosa dovesse intendere, solo almeno ci si può scommettere che dal bambino noi tutti possiamo, anzi dobbiamo imparare.
Che bello!
Bambino e padre dell'uomo, Margherita. Si dice, si legge nei libri dei pedagogisti, che i primi anni di vita di una persona, i 6 anni di vita, si sono decisivi per la sua formazione, per la sua esperienza, perché per aver incontrato così tanti bambini, quanto conta la qualità dell'infanzia, come conta la qualità dell'infanzia nella crescita di una persona?
Allora, intanto oltre alla capacità, mi è consolato moltissimo per le mani delle persone. Mi permettete di dire che noi in Italia non solo abbiamo le cose più belle che ci siano dal punto di vista artistico, oltre uno dei paesi più belli del mondo, le cose più belle, scusate, questa italiana che è partita a Broca. No, non solo abbiamo l'Italia, uno dei paesi più belli. Abbiamo opere d'arte meravigliose, abbiamo autori del libro, dobbiamo dire cose super esteriore, prendono questa carta che mi ha detto. Perché io voglio dire, io quando dico ma la diretta è quella di tu, come mai? A scuola sì, grazie a diretta, no, ma meno male, perché io no, vorrei ricordare le sue ragazze.
Sì, scusi,
grazie a diretta, sì. Di loro si può fare qualunque cosa, traffico d'organi, si possono andare a combattere, si possono uccidere, si può fare delle pornografia, possono essere iscritti, si può fare qualunque cosa, perché non sono iscritti da nessuna parte. Poi ci sono quelli abbandonati, fortunati. Poi ci sono quelli innocenti. Sapete perché si mettevano dei segni di riconoscimento? Perché qualche mamma sperava di poter tornare a dire tu sei mio figlio, perché nelle fasce c'era quel segno. Quel segno ce l'ho messo io, per cui quel bambino, quella bambina, sei tu. Mia figlia, sei tu mia figlia. Allora, i primi giorni, i primi mesi, le prime ore di vita sono fondamentali. Perché c'è il grande, il secondo legame, il primo uditivo dentro fuori, il secondo olfattivo. A poche ore dalla nascita, un bambino, una bambina, già volge la bocca verso il batuffo nell'intriso del latte materno, che ancora non ha assaggiato, per già riconoscere il nome della madre. I bambini non abbracciati non hanno idea di quel minuto corporeo. I bambini rifiutati già sono depressi. Crescere, per crescere bisogna essere abbracciati, bisogna essere carezzati. Non si deve essere mai battuti. Qualcuno dice uno schiaffo. Io non consiglio schiaffi di nessun genere a nessuno, per tanti e tanti e tanti anni. Perché se io adesso mi alzo da uno schiaffo, ma qualunque signora, qualunque signore, si riprenderà velocemente alla rabbia infinita, forse me lo stupirà, forse per tante legnate si offenderà a morte e mi denuncerà, oppure rimarrà molto offeso, rimarrà veramente umiliato. Pensate a un bambino. Si cresce con amore, abbracciati, popolati, perché il cervello sviluppa immediatamente quelle sostanze neuronali che servono alla sinapsi, servono cioè a dare vita a tutti quei pensieri che il cervello sviluppa, 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 fino a che a 16 anni ha sviluppato per intero questa possibilità. Tutti i segnali positivi, tutti gli apprezzamenti, tutto il rispetto, tutte le parole dette con amore, ma fanno in modo di sviluppare bene, 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 dare energie verso il bambino. Vi ho già detto. Io penso che non solo i primi 3-6 anni di vita sono fondamentali, penso che i primi 16 anni di vita sono fondamentali, fino a che i loro prefrontali sono completamente formati e cominciano a discendere con forza e bene normale. Io penso che tutte le esperienze positive, tutte le immagini positive, gli abbracci, i baci, vedere che le persone si toccano, sentire le carezze, sentire parole dolci e buone, sentire che c'è soluzione, possibilità, coraggio, forza, energia, che le cose si risolvono. Tutto questo produce endorfine, produce energia buona, mentre avere paura, avere terrore, essere spaventati, essere umiliati, essere terrorizzati, essere messi da parte, subire indifferenza, vedere gente che ti minaccia, produce tutta una serie di risposte biochimiche che sono dal laboratorio biochimico che produce anche. Perché chi cresce in certi periodi dà certe risposte. Allora, la cura e l'attenzione ai bambini sin dal concepimento, durante la vita prenatale, al momento della nascita, nei primi giorni e nei primi mesi di vita, durante l'allattamento, quando gattonano, quando provano a tenersi in piedi sulle loro gambe perché quello è il modo di essere finalmente dritti in piedi e sentirsi solidi, capaci di camminare. Avere intorno figure di riferimento, non solo il papà e la mamma, ma tante altre persone che ti amano. Sentire che c'è intorno gente che quando manca da una luce per un altro, gente con cui puoi parlare e che ti ascolta. E soprattutto comprendere che la scuola, oltre che la famiglia, è un tempo che ti è stato dato per poter essere libero dal lavoro che verrà fuori. Un tempo di gioco, un tempo di riconoscimento, non è un tempo di mostrarsi fuori. Non è un tempo di giudizi. Non è un tempo dove non puoi sbagliare, ma è un tempo dove puoi sperimentare. E se sperimenti sbagliando, ti fanno riprovare, provare ancora per trovare bene. Questo dobbiamo dire ai bambini. Quando noi vediamo questo ai bambini, noi rivediamo gli stessi un piacere immenso. E l'unica sentinella di vita è il piacere. Perché se c'è la sentinella di vita del piacere, ogni persona riesce a accettare il sacrificio, il dolore, la paura, la morte. Prova a fargli abbattere la moscia e riesce a trionfare, a cambiare nella vita. Trova una cosa sostanziale, il coraggio. Questo si insegna, si apprende, si ha come tesoro, sia dal momento del concepimento, durante l'attesa alla nascita, nei primi mesi di ogni anno di vita.
Proviamoci un po'.
E intanto ti avvicinavo con un'altra figura, questa volta maschile, vero Paolo, nel nostro percorso.
Ah, non so se la conoscete, se vi piace, vi piacerà come la Montessori, ma il signore che veniva alle mie spalle si chiamava Robert Padre Paolo, non so chi l'ha sentito nominare. Un giorno del 1907 fu promosso un'isola della Manica, una ventina di ragazzi inglesi, metà dei quali provenienti da uno dei due esclusi di college, l'altra metà è sobborgo più povero di Londra, e l'ultimo campo scarto. Padre Paolo era uno che a vederlo e ad ascoltarlo pareva davvero il prototipo del britannico leggero, militare di disciplina e onore, che un giorno finì a combattere in Sudafrica. Una notte si trovò a vegliare un bambino nel mondo, e fu in quel momento che decise di dedicare la sua vita a tutti i ragazzi. La parola scout in inglese significa esploratore, e soprattutto a quelli che avevano un sapore militare, indicava coloro che andavano alla scoperta, in territorio ostile. Ma nel Paolo del lavoro pensava ai ragazzi in grado di guardare lontano e di trovarsi da soli, grazie magari alla capacità di fare squadra. Perché lo scoutismo è essenzialmente questo, una strada per imparare facendo, a contatto con gli altri e con la natura, e in questo modo per diventare persone di valore. Padre Paolo vedeva il vecchio Robert nei campeggi con i suoi ragazzi, mentre cantava con loro vicino al fuoco, oppure insegnava loro a spaccare la legna e a ripetere le teste degli animali. Però tutto questo non è la sua cultura. Pensate ad esempio al quarto articolo della legge degli scout e a cosa dice. L'esploratore è amico di tutti e fratello di un altro esploratore, di qualunque nazionalità, classe o regione. Proprio per questo spirito, nel 1939, il Nobel per la pace avrebbe dovuto essere assegnato a Padre Paolo. Poi scoppiò la guerra, il nome si fa conoscere, e Padre Paolo se ne andò a morire lontano, in Kenya. Però ancora oggi rimangono i suoi ragazzi, i piccoli e poi più grandi, a dimostrare una cosa su tutte, anche a prescindere dall'esperienza degli scout, che sono loro, gli adulti domani, il nostro futuro, e che forse il futuro sarà un po' migliore se abbiamo formato buoni cittadini, cittadini del mondo intero. Sta a noi, perché loro ci possono riuscire benissimo. Magari anche grazie solo alla cultura dei posti e a un po' di accento di emozione.
Questa è una bella risposta all'esperienza fondata di tanti bambini del nostro tempo di condividere la bellezza dello stare insieme e l'amore per la natura. E proprio bisogna dare delle risposte ai bambini che sono certo questa base del nostro incontro di stasera. Margherita ci ha evocato tanti bisogni di fronte ai quali come genitori, come società dobbiamo provare a dare risposte un po' diverse a quelle che sono state date fino ad ora. L'Istituto degli Innocenti, Alessandra si sforza con grande attenzione a dare tutta una serie di risposte di grande qualità e avanguardia, questo lo dico io, perché diciamo che è una delle realtà che portiamo un po' come fiore all'occhiello. Ho scelto alcune parole chiave dei bisogni dei bambini e vorrei che in qualche modo lei ci dicesse quello che l'Istituto fa in questa direzione. E poi è un punto che serve un po' a tutti per sapere che esiste così vicino a questa realtà. La prima risposta è quella storica, però la storia non è cambiata da questo punto di vista. C'è bisogno di accoglienza anche per i bambini del terzo millennio. Ci sono bambini abbandonati, ci sono madri che non sanno dove andare, hanno bisogno di rifugio. Ecco, la parola accoglienza è sempre una parola chiave, anche se 100 anni dopo, nei suoi innocenti.
Sì, di fatto l'Istituto degli Innocenti ancora oggi coniuga questa parola in tutte le opportunità che offre ai bambini, ai genitori, alle madri. È un luogo, è un'azienda, è un luogo
c'è
di pace.
Así.
che hanno bisogno di recuperare un percorso di vita, ma soprattutto anche un ruolo di genitore, e quindi noi li aiutiamo in questo percorso. Questa è la parte importante, la parte che ci rimane della storia, della storia dell'accoglienza, della storia che aiuta poi nei percorsi di vita. Insieme a questo poi una grande attività di ricerca, formazione, documentazione sull'infanzia, sull'adolescenza, lo dicevo prima, per mettere in condizione gli amministratori locali, gli amministratori nazionali, di avere quelle informazioni che sarebbero necessarie per lavorare davvero per i bambini e con i bambini, come diceva anche Maria Rita. Devo dire che noi siamo in una regione fortunata, lasciatemelo dire, dove davvero i nostri piccoli comuni, grandi comuni, dove le politiche anche della regione sono molto attente all'infanzia. Nella nostra regione la qualità dei servizi rivolti all'infanzia è molto alta. Pensate a tutte le attività che anche i piccoli comuni organizzano per i bambini, all'integrazione di quello che la scuola offre ai bambini. E questo è molto importante, perché i ragazzi, i bambini, i ragazzi hanno la possibilità davvero di avere opportunità per esprimersi, per essere ascoltati. E questo è un elemento di grande importanza. Noi su questo lavoriamo, lavoriamo per proporre anche progetti innovativi, che però mettano sempre al centro dell'attenzione e dell'ascolto i bambini, i ragazzi, perché i nostri progetti iniziano fin dai bambini più piccoli, cioè non proponiamo attività e opportunità ai ragazzi. Abbiamo fatto una bellissima esperienza nel 2006. Nel 2006 c'era un grande evento degli scout, Robert Wind, un evento tra l'altro si è realizzato in Toscana, che ha visto 4.000 ragazzi che provenivano da 36 paesi che si sono incontrati da associazioni scoutistiche diverse, che però hanno avuto questo momento comune. Noi abbiamo realizzato con le associazioni un'indagine tra questi ragazzi per capire che cosa questi ragazzi pensavano di loro. Abbiamo costruito gli strumenti per fare queste indagini insieme a loro, insieme ai loro responsabili, ai loro capi scout. È venuto fuori un quadro bellissimo di ascolto di questi ragazzi, che ci ha dato un'immagine di ragazzi consapevoli, di ragazzi attenti ai problemi davvero della nostra società, ma anche di ragazzi uguali a tutti gli altri, con le stesse problematiche, le stesse difficoltà. Quindi è stata un'esperienza per noi di grande ascolto, ma un'esperienza anche molto bella, che davvero ci ha portato dentro un'esperienza così importante, perché chiaramente uno dei primi insegnamenti degli scout è proprio quello dello stare in gruppo, del lavorare, del sostenersi a vicenda. Quindi per noi incararsi in questa esperienza, confrontarsi con questi ragazzi è stato davvero un momento importante, che ci ha permesso poi di elaborare, di discutere anche con loro questo lavoro, e quindi di avere un momento di confronto con loro, ma anche con gli adulti di riferimento, che serve. Ecco, che il titolo di questi vostri, iniziative è la parola e il silenzio, l'ascolto, che è al centro di questo percorso, l'ascolto dei ragazzi dà a noi adulti, a qualunque titolo li ascoltiamo, quindi che siano genitori, che siano educatori, ma anche gli amministratori devono ascoltare, perché ascoltando si riesce sicuramente meglio poi a fare delle azioni di governo che sono necessarie per creare opportunità di
altro. Ecco, sono davvero introdotto parole come accoglienza, educazione, formazione, ricerca e poi anche integrazione, però per i bambini queste parole sono importanti, ma ce n'è una che le tiene tutte insieme, è la parola gioco, perché tante azioni sui bambini diventano azioni a cui i bambini partecipano volentieri se c'è questa dimensione del gioco.
Ecco, come questo ambito entra nei progetti delle strutture di docenza? Penso per esempio alla bottega dei ragazzi e altre esperienze.
Lo mettiamo al centro, proprio perché è attraverso il gioco che si riesce davvero a ascoltare e a coinvolgere i ragazzi. La bottega dei ragazzi non è altro che il laboratorio didattico del nostro museo. L'avete visto anche scorrere, ora lo vedete, l'Istituto degli Innocenti ha un patrimonio storico notevole, 600 anni. Patrimonio di opere d'arte, di arte sacra devozionale, è incredibile. Si va dalla Roda della Robbia, a Botticelli, al Ghirlandaio, cioè ci sono opere di grande rilievo. Come interessare i ragazzi a queste opere? Noi stiamo riprogettando questo museo perché vogliamo non solo far fruire le opere, ma anche raccontare la storia di queste istituzioni, quindi la storia dell'assistenza all'infanzia. Come prima cosa abbiamo alla bottega dei ragazzi, perché questo luogo nasce per la volontà della comunità fiorentina ma dell'arte della seta, e quindi una bottega pensata come nel Rinascimento, l'imparare domando e lavorando. I ragazzi vengono con dei bravi educatori, osservano dei particolari delle opere d'arte e in bottega realizzano attraverso laboratori momenti di grande creatività. Per darvi degli esempi, uno dei nostri laboratori si chiama la bottega di Serpippo. Serpippo non è altro che Filippo Brunelleschi. I ragazzi sono portati a osservare le caratteristiche architettoniche di questo luogo, che prima vi dicevo che è un luogo particolare, un luogo bellissimo, e poi nel laboratorio riflettono su questo e lavorano, guardano le fornelli, osservano le fornelli della Robbia, il punto fasciato, come avete visto, avete presente qual è, avete anche visto nelle immagini, e poi lo riproducono. E quindi è un modo per imparare, per avvicinarsi all'arte giocando, in maniera giocosa. I ragazzi non se ne dimenticano queste cose. Pensate che lo scorso anno 13.000 bambini sono passati nei laboratori della nostra bottega dei ragazzi, e non solo bambini delle scuole fiorentine e di altre scuole della provincia, ma anche bambini che arrivano il pomeriggio con le famiglie. E quindi è un momento importante di lavoro comune, ma di condivisione di percorsi artistici che altrimenti annoierebbero i bambini. Quante volte noi vediamo musei, genitori con i bambini e i bambini sono annoiati. Abbiamo forse fatto tutti da bambini, di essere portati in un museo e di ampliarsi per una vita. Ecco, con questa esperienza noi vediamo invece che i bambini sono molto interessati, si divertono e riportano poi agli adulti le esperienze e le emozioni che all'altro ne hanno trovato.
Che bello, grazie.
Thank you.
ragazzi poi li ascolteremo anche per Fred, ti accomodi. Sono bravi e stanno imparando rapidamente il secondo anno di questo progetto. Quindi è una cosa che nasce in una scuola da 2 anni, già insomma, si vedono i primi risultati. È già bello sentire. Ecco, io però vorrei capire, lo abbiamo un po' prodotto lo scorso questo tema, ma ci piace sottolinearlo. La genesi di questo progetto, perché avete deciso di impartire lezioni di musica ai ragazzi, vari lavorare con noi.
Questa meravigliosa serata. Perché è una bella domanda, proprio forse per rispondere agli interventi che hanno fatto prima i signori che non si perché i ragazzi hanno bisogno di queste cose ed è necessario che noi, come istituzioni, come scuola, come enti esterni, si offra a loro la possibilità di sentirsi, di esprimere i loro talenti, perché ci sono, spesso se noi non offriamo queste cose, talenti non hanno. E è veramente un peccato che avete sentito la qualità e la cura di questi ragazzi. E partito l'anno scorso è stato proprio in crescita, sia a livello di qualità, come ho detto, ma anche di quantità. Quest'anno siamo arrivati a 40, oltre 40 ragazzi iscritti che sono un basso strumenti, pianoforte, violino, chitarra e flauto, e fatto un po' oltre a questo, oltre allo strumento, musica insieme e canto insieme. Anche questo ho voluto e sostenuto. Tutto perché sta insieme, aiuta, fa crescere, fa maturare e i ragazzi che sono capito che hanno svolto quando si sono veramente impegnati, dimostrando la maturità, il senso di responsabilità. Mettete in pratica quello che controlliamo nelle discipline didattiche, l'educazione della cittadinanza, loro hanno sviluppato di una persona, per l'impegno, non faccio una cosa, faccio giocare a pallone o. Fanno cittadini, magari per amici, però sono impegnati, l'hanno portata avanti veramente con quello che ci ha sostenuto, ragazzi, grazie ai genitori che ci hanno sostenuto, tutti quelli che ci hanno sostenuto. Fatemi dire un'altra cosa: la finalità del progetto non era quella, e non è quella di formare professionisti, forse diventeranno un giorno, io lo auguro su questo progetto di vita. La finalità era quella di offrire a tutti i nostri studenti la possibilità di farsi conoscere, di valorizzarsi, di far vedere quello che loro sono capaci di fare, e di approcciare, di avvicinare lo strumento, che fosse anche un'esperienza formativa a tutto tondo, perché non c'è stata un'esperienza in più, un laboratorio in più, che offre la scuola, c'è anche per tanti, ed è stato veramente un progresso, secondo me, positiva e conoscente della scuola.
Grazie.
Qualcosa c'era già da prima, perché quel poco ci aveva
giocatore lo avevano messo al mondo, i padri di casa ne contava poco, però cercava di allargare il suo bambino raccontando storie e chiare. Un po' come un seme che chiama nel solco e che aspetta il suo tempo per germogliare. Anche Hans combatteva la tristezza raccontando chiare e piccoli, che lo ascoltavano incantati. Poi un giorno decise di dedicarsi alla scrittura, e la scrittura divenne la sua vita. Nel 1837 uscì la Sirenia, e Hans divenne una celebrità. Ma fu proprio il Papa Anatropolo a consacrare un grande scrittore capace di consolare i punti Anatropolo di tutto il mondo con Mignolina e la principessa sul bisello, oppure con il soldatino stanco, con la regina della Libia, con le sue fiabe e con la sua vita come una fiaba. Una fiaba per rassicurarci che ogni bambino può diventare davvero un splendido cittadino, senza ovviamente che non si scivi sul talento, che lo si coltivi come si farebbe con il più fragile dei fiori.
Per parlare di quello che accade in Casentino. Paolo ci parlava delle fiabe e per esempio so che c'è un progetto della comunità montana molto bello, si chiama Canadu, in cui bambini di vari paesi del mondo, cittadini nostri, come diceva prima Alessandro, che stanno parlando solo alle fiabe della tradizione europea davanti a una telecamera, quindi registrano e condividono le loro esperienze culturali. E poi però c'è anche un luogo, un centro polivalente, parla adesso Ria Leti, che è referente per l'educazione alla salute dell'ASA, per il Casentino, c'è un luogo a Bibbiena, un costruttore polivalente, dove tanti genitori possono trovare un riscontro a vari tipi di bisogni. Per esempio, cosa può servire sul consultorio?
Allora, il consultorio è, diciamo, che è un insieme di persone, di operatori, che lavorano veramente nel settore dell'infanzia, e che si occupano di un soprattutto progetto che è intitolato Nasce e Cresce in Casentino, che diciamo si occupa non solo diciamo, dell'infanzia, comunque dalla nascita fino poi alla crescita. Infatti ci occupiamo diciamo, fino dal concepimento fino all'età diciamo, adulta. Diciamo così. E il consultorio appunto è un insieme di persone, di operatori. Abbiamo lo psicologo, il pediatra, il nutrizionista e quindi i genitori che hanno necessità o comunque possono tranquillamente presentarsi nell'orario ovviamente previsto e esprimere i propri bisogni.
Si trova a Bibbiena?
A Bibbiena in località Colombaia.
Qual è il problema? La questione che più spesso viene posta e sulla quale avete già qualcosa di più concreto?
Diciamo che questo progetto Nascere e Crescere in Casentino si sviluppa in varie attività. Diciamo che quella più importante è, almeno la richiesta diciamo, più importante è quella dell'alimentazione e per ora stiamo facendo appunto dei progetti anche di educazione e sensibilizzazione nelle scuole e poi anche con un centro di screening che fa appunto il quale è responsabile dei risultati, in quale vengono evidenziate varie sistematiche di carattere alimentare e poi vengono fatti gli interventi con degli specialisti nei casi più, diciamo, più critici.
Orari?
Orari, diciamo, quasi tutti i giorni, chiaramente con gli operatori che si alternano, quindi in base alle varie problematiche si trova il tempo per tutti.
Grazie. Buon lavoro, grazie per la presentazione.
La parola chiave di questa sera, cioè ascolto, ascoltare. C'è una frase che la professoressa Pazzi ha detto all'inizio che mi ha colpito molto. I bambini se ascoltati hanno soluzioni per il mondo, professoressa. E allora innanzitutto le vorrei chiedere quali soluzioni ci possono insegnare ai bambini e magari come ci si può educare noi stessi a ascoltare un pochino di più.
Beh, non ci siamo messi d'accordo su questa domanda.
No.
Allora, io vorrei dire, lanciare 5 sassolini. Il primo sassolino è questo. Vorrei riprendere dalle fiabe. Le fiabe sono il DNA dell'anima. dei percorsi che ci insegnano come affrontare il tempo. Se noi ascoltiamo le chiavi ci sono in tutti i paesi e ti raccontano, nascono di solito dalla tradizione orale, cioè nascono come racconti. Poi c'è sempre qualcuno, ci sono le chiavi cosiddette della tradizione, poi ci sono le chiavi occulte, cioè le chiavi che vengono raccolte perché nascono da storie che la gente racconta tra i due lati eventi che sono avvenuti nei vari paesi e poi passandole di bocca in bocca diventano storie che prendono una loro struttura, una loro forma, qualcuno lo scrive e diventano le storie di quei paesi, le storie della Danimarca, della Finlandia, della Svezia, della Norvegia, della Germania, dell'Italia, delle chiavi egiziane, delle chiavi africane. E poi ci sono le chiavi corte, quelle che avete visto poc'anzi quando il figlio del ciabattino, Christian Andersen, triste, goffo, vissuto malamente con un'infanzia veramente molto difficile, ha trovato, grazie alla possibilità della scuola di gestire, ha cominciato a raccontare, trasformando, prendendo dall'osservatorio dell'anima, perché ciascuno di noi ha un osservatorio di immagini, di luoghi di reperimenti attenti ai quali può attingere. Quando ha una storia personale dentro, ha delle fantasie, può attingere a questo osservatorio dell'anima, utilizzare dei simboli che sono comuni a tutti. Dentro di noi abbiamo un cavallo, abbiamo un principe, una principessa, abbiamo un neonato, abbiamo un alfiere, abbiamo un mostro, un drago, abbiamo un orco, abbiamo un'orchestra, abbiamo un mago, abbiamo una regina. Allora, tutti questi personaggi che abbiamo in gruppo, abbiamo un essere particolare che è mezzo uomo e mezzo animale, abbiamo una chimera, abbiamo tante immagini che se le utilizziamo insieme, come ha fatto per esempio la Rowling raccontando Harry Potter, che è una moderna mescolanza di tanti libri, di tante leggende, di tante storie, di tanti racconti, possiamo tirare fuori delle chiavi, delle storie, dei racconti che hanno un percorso, hanno un protagonista e deve affrontare tutta una serie di prove. E affrontando queste prove, di solito senza un padre e una madre, perché se fate ben caso, molti dei protagonisti delle chiavi non hanno, sono orfani. Sapete perché sono orfani? Perché le chiavi di solito raccontano il viaggio individuale di ciascuna persona per affrontare dolori, fatiche, vittorie, prove, sconfitte, difficoltà, problemi, temi, possibilità, tentativa. Di solito i protagonisti devono trovare in una strada qualcuno di aiuti, delle cose da sfidare, dei dilemmi da risolvere, degli indovinelli che contengono delle soluzioni, quando vengono risolte cambiano profondamente la vita e l'anima di persone. Allora diciamo che il primo sassolino è che le chiavi e le favole che sono quelle con gli animali, perché gli animali sono prima o poi bambini quando ancora non parlano, per questo sono molto amati dai bambini, perché gli animali sono come i bambini quando ancora non parlano, e dare parole agli animali significa dare per i bambini parole alle cose di loro come di destino. E diciamo che i racconti hanno sempre la possibilità di illustrare dei fatti, spiegare un percorso, vedere come si è sviluppato questo percorso e che finale ha avuto. Considerate che molte fiabe, molte favole non hanno un finale unico. Molte favole, molte fiabe hanno un finale molto drammatico e molte fiabe, molte favole sono anche onorifiche, contengono storie drammaticissime, contengono problemi molto duri, contengono eccessi, contengono morti, contengono stragi, contengono violenze, contengono abusi, contengono segreti. Allora, le fiabe ci insegnano proprio tutto, quindi deve attingere a questo patrimonio per essere ricordati. Quando c'è il discorso di ascoltare i bambini, la prima cosa da fare è considerare che i bambini hanno già dentro qualcosa. Mi permettete di usare un grande scultore e pittore che voi conoscete sicuramente, che è Michelangelo. Paolo era ormai molto avanti come età. Michelangelo scolpì una pietà che si chiama Pietà Romana. È una pietà che sembra inconcreta. Michelangelo smise di scolpire dopo che aveva fatto uscire dal marmo alcune immagini. Erano già corpi avviluppati insieme in questa pietà in cui la Madonna sorreggeva il Cristo morente, era abbracciata questo Cristo morente. E lui smise di scolpire dicendo che in realtà, più che scolpire, lui ritrovava nel marmo quelle immagini. Bene, io credo che il rapporto con i bambini sia proprio così. I bambini hanno già dentro, per ragioni di ordine ereditario, perché la mediazione stimola tante cose dentro di loro, perché sono stimolati nel senso di chiamati, animati dalle cose che hanno intorno, ma anche dalle cose che hanno dentro. E le cose che hanno intorno, richiamano quelle che hanno dentro, e quelle che hanno dentro fanno riferimento a quello che trovano fuori. Allora, basta l'ascolto per i bambini, nel senso che noi pensiamo molto spesso che i bambini sono di vasi vuoti da riempire, e non pensiamo invece che i bambini sono assolutamente attenti ed hanno la possibilità, appena trovano di parlare, tentano di esprimersi. E più che essere riempita di cose che noi diremo, che per loro sono molto utili, hanno voglia di tirare fuori, tutto quello che loro trovano di stimolante, di importante, di eccitante, di particolare che gira intorno a loro. Allora, l'ascolto è la prima cosa che io dovevo dire a lui, che sta guardando, lo stiamo facendo. Lo stiamo facendo è il movimento bambino, ha una collana che la Salani, che è tutta nostra. Noi abbiamo chiesto alla Salani di darci una collana. Considerate che abbiamo girato diverse case editrici. Io avevo proposto una grande casa editrice, che questa è molto pettica, che era mia, a Mondadori. Abbiamo detto, noi siamo una fondazione che vogliamo avere una collana. E un grande, della Mondadori, ha risposto a Maria Rita, una grande sognatrice. Perché le fondazioni, in realtà, i libri, li regalano gratis a Natale e a Pasqua, oppure quando ci sono le festività per fare regali. Io ho detto, io non voglio fare una collana per regalare la Pasqua e Natale. Io voglio fare una collana chiamata Garanti, che sia di garanzia agli educatori, genitori, agli operatori della comunicazione, alle persone che vogliono educarsi ed educare, ma più che altro vogliono sapere. Non venderà, ha detto la Mondadori. La Mondadori è la casa editrice che ha rifiutato anche Harry Potter. E la Salani se l'è presa. Noi abbiamo fatto questi libri, abbiamo cominciato con Onore e Figlia della Figlia, che è la terza edizione, ma anche la quarta. Abbiamo venduto quasi 250.000 copie di questa roba qua. Poi abbiamo continuato con Il cervello indipendente, che è l'unico libro che esiste adesso, lo dicono, l'altro l'hanno buttato all'università, adesso lo traducono in varie lingue, tra poco in inglese e sicuramente in francese, credo per quest'anno in francese, sicuramente in inglese il prossimo anno. Ed è l'unico libro, sapete perché in inglese? Perché l'ho scritto, è un'intervista con un ricercatore italiano che si chiama Pulviretti, il quale, poiché in Italia la ricerca è molto sostenuta, spendono molto. E se ne è andato a lavorare a Palo Alto in California. E a Palo Alto in California ha cominciato a studiare tutte le forme di dipendenza che il cervello mette in atto da quando comincia a funzionare già il periodo della madre. Tutte le sostanze che eccitano il cervello. All'endorfina, alla fenilalanina, alla noradrenalina, eccetera. E poi ha continuato spiegando ai genitori che effetto fa il latte, che effetto fa la nicotina, per finire poi alle droghe, all'alcol, e ha spiegato ai bambini e agli adulti che cos'è un cervello dipendente, da che cosa dipende il cervello, immagini comprese. Abbiamo cominciato a fare una collana e l'ultimo libro proprio qua, cioè la ragazza ci sarebbe presente. Poi abbiamo fatto l'ultimo libro che abbiamo prodotto, adesso c'è un'altra uscita che è sui bambini mali, quelli che vengono uccisi in Angola perché portano sfortuna, che vengono individuati come porta sfortuna per cui li conosciamo, li angustiati, li tormentano. Questa è una piccola modalità, tanto per dire. Ma il penultimo si chiama Noi siamo favole, e sono favole scritte per bambini e con i bambini per insegnare ai bambini che sono stati ascoltati come affrontare i problemi più difficili della vita. Per esempio, come affrontare una persona che ti aggredisce a proposito del bullismo, come affrontare il problema di dire la verità, per esempio per il fatto che nessun bambino è bugiardo, ma ha una sua verità da raccontare. Quando la vuole raccontare agli adulti, molto spesso adotta gli atteggiamenti falsi degli adulti, perché i bambini imparano a dire bugie soltanto gli adulti, perché non esistono bambini più grandi, esistono bambini fantasiosi. E poi ci sono altre fiabe per insegnare ai bambini come superare il problema dei genitori che sono molto in conflitto tra loro e dicono l'uno male dell'altro, come sopportare di sentir male. Sentir dire male il papà della mamma e la mamma del papà. E sono tutte favole. Favole ci sono giraffe, ci sono coccodrilli, ci sono gatti, ci sono topi. In pratica favole che raccontano di noi. Perché dico questo? Perché secondo me ascoltare i bambini e sentire che cosa provano, interrogarli, rispondere ai loro perché, ma soprattutto ascoltare quello che loro hanno capito di quello che noi abbiamo detto, essendo testimoni delle nostre parole, è una maniera per fare in modo poi di poter aiutare i bambini ad attraversare le difficoltà della vita. Quindi l'ascolto è una maniera che gli adulti hanno, una possibilità che gli adulti hanno di educare i bambini. Ed è una maniera semplicissima, stare zitto e stare a sentire. Concludo, nella ricerca scientifica i passaggi sono osservazione, raccolta di dati e materiali intorno a un tema o problema, organizzazione dei dati e dei materiali raccolti in ordine cronologico sistemandoli per capire grosso modo che cosa è successo, progetto, presentazione del progetto, sperimentazione del progetto e feedback, risposta del progetto. Se voi agite in questo modo educando voi stessi, i bambini, voi avete un mare di risultati, ma l'inizio è osservazione, raccolta di dati materiali. Quando si osserva, non si parla, si ascolta, si guarda, si fa attenzione. I bambini chiedono di essere ascoltati e di avere attenzione, chiedono di avere tempo, chiedono che i loro materiali siano raccolti. Per esempio, i disegni che fanno, che siano raccolti, le cose che scrivono, che siano raccolte, le cose che lasciano, che siano notate, le parole che dicono, che siano ascoltate. Allora, secondo me, la maniera migliore per andare incontro ai figli, per conoscere noi stessi e per conoscere i bambini, è fare come fanno gli scienziati, osservare, raccogliere dati materiali intorno al problema, organizzarli in ordine cronologico, quello che significano, fare un piccolo progetto, provare a mettere in atto, vedere che cosa succede e dare soluzioni ai feedback che arrivano e cominciare da capo, con osservazione, con mettere in ordine, eccetera. Ecco, io credo che questo sia un po' il percorso, anche nelle fiabe.
Sulla bambina, non so se questo slogan
accogliente, una città che mette il bambino al centro della propria progettualità. E quindi nell'essere amministratori non ci sono gli amministratori che si occupano dei bambini, quelli che si occupano dei trasporti, quelli che si occupano dell'urbanistica, perché il tema dell'infanzia, dell'adolescenza è un tema trasversale che interessa a tutti, per cui se si mettono i bambini al centro delle nostre politiche, quando si governa dal comune più piccolo a livello nazionale, è necessario davvero avere l'attenzione ai bambini e agli adolescenti in tutte le politiche, non solo in quelle che li riguardano, quindi non solo in quelle scolastiche o nelle politiche per i giovani. Cioè tutto dovrebbe essere pensato in funzione dei bambini e delle bambine, giusto? Perché una città a misura di bambini e di bambina è una città dove tutti si vivono meglio. Sono città meno caotiche, sono città pulite, sono città dove c'è un'organizzazione dei servizi di trasporto che anche i bambini possono utilizzare. Sono città che hanno opportunità, che hanno luoghi di incontro, che sono progettate anche facendo partecipare i bambini, perché i nostri educatori ci dicono sempre che i luoghi per i bambini delle città, i parchi gioco, non sono progettati insieme ai bambini, cioè sono giochi standard, uguali da tutte le parti, che poi i bambini magari utilizzano anche in maniera diversa da quella che il progettista, no? Ma perché non si è dato modo ai ragazzi di contribuire alla progettazione di questi luoghi. Quindi uno degli elementi importanti di questo progetto era proprio la progettazione partecipata. Il confronto tra chi si occupa della progettazione delle città e i bambini. E quindi da questo confronto nascevano esperienze di grande interesse, perché i bambini in molti progetti si preoccupavano di mantenere vecchie strutture che sarebbero state abbattute, di fare inventare dei luoghi dove incontrarsi, di luoghi dove stare insieme anche ai genitori. Purtroppo questo progetto è rimasto in qualche cassetto. Noi continuiamo a lavorarci, guardate, perché se anche nel nostro paese questo lavoro è stato messo un po' da parte, a livello internazionale questo lavoro prosegue. UNICEF sta proseguendo in un percorso di valorizzazione della progettazione delle città a livello europeo e internazionale. L'Istituto degli Innocenti ospita da più di 10 anni il Centro Internazionale di Ricerche UNICEF, che è un centro di New York, con cui noi abbiamo un rapporto anche di collaborazione, abbiamo dato vita con loro a una biblioteca internazionale sui diritti dell'infanzia, c'è una convenzione internazionale che quest'anno compie 20 anni sui diritti dell'infanzia, i punti che prima Maria Rita ricordava facendosi accompagnare dalla musica sono punti fondamentali di questa convenzione, gli stati l'hanno sottoscritta, poi però rimane in un cassetto, cioè se davvero si leggesse questa convenzione, si tenesse in considerazione quello che c'è scritto, davvero i bambini sarebbero al centro dell'attenzione. E guardate, mettere i bambini al centro dell'attenzione delle politiche non vuol dire solo fare qualche servizio in più, vuol dire destinare tante risorse ai servizi per i bambini. Noi abbiamo una situazione, lo dicevo prima, la Toscana è una regione felice, perché davvero il c'è una qualità dei servizi altissima, anche se ci sono le liste d'attesa di asili nido, però abbiamo asili nido in tutto il territorio, non solo di asili nido, ma anche servizi sperimentali importanti come centri per i bambini e i genitori, che mettono, che danno la possibilità anche a quei genitori che non portano i bambini all'asilo nido tradizionale, ma di sperimentare forme di incontro pomeridiano dove i davvero al loro bisogno di esprimersi, di partecipare, di essere creativi. Questo davvero è un impegno che enti come quello che io rappresento, ma come gli enti locali, ma come le associazioni, cioè il lavoro che voi fate anche in questo territorio di promozione della cultura, di momenti di confronto, è un lavoro importante, è un lavoro davvero che mette in evidenza anche le opportunità che in questo territorio ci sono, la bellezza che in questo territorio c'è. Quindi davvero bisogna non fermarsi, proseguire in questo lavoro, perché nei piccoli centri è più facile che ci sia questa attenzione anche ai bambini, quindi che siano anche a dimensioni più adatte ai bambini. Quella poi si trova nelle grandi città, però non ci dobbiamo assolutamente stancare di parlare di queste cose, di promuovere queste cose, di mettere insieme persone a parlare di queste cose, perché l'obiettivo deve essere quello, altrimenti davvero noi si relegano i nostri ragazzi davanti alla televisione, davanti al videogioco, e allora anche per le belle favole. Io devo dire, uno dei miei ricordi d'infanzia sono le novelle della nonna, perché la mia nonna quelle che leggeva e sono proprio le novelle del Casentino. Però ecco, anche questo si perde, mentre invece i bambini hanno davvero tanta voglia di stare a ascoltare qualcuno che legge le novelle, molta più volte a non guardarsi i cartoni animati in pieno sonno.
Secondo la metafora
quello, insomma, si avvicina praticamente a lei e gli dice: guarda, se tu vuoi diventare come il padrone di tutto quanto questo, tutto quello può essere potente come vita, cioè che raggiunto tutto questo, basta che ti mangi il frutto dell'albero del bene e del male, cioè l'albero della coscienza, e senza alcuna domanda, cioè se fosse cambiato a me, ma mi sono dato un suggerimento di questo genere, se avessi una cosa di questo genere, quanto mi chiamo lei la mia vita, avrei detto: ma tu non fosse bene, ti conosce, fammi un po' domandare, anche perché mi è stato detto no, evidentemente il motivo ci sarà, almeno fammi domandare. Quindi un po' forse anche ci racconta questo, questo, quest'altro, ma che succede se mangiamo? Questo perché non è stato domandato. Molti bambini domandano perché, 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 perché non rispondono. Molti bambini non domandano perché non vogliono una risposta, in quanto temono la risposta, temono tante cose che verrebbero con la risposta. Il gioco è molto chiaro, un mondo enorme, totale, completamente a disposizione, no? E un potere fortissimo senza mediatori, perché il perché avrebbe creato una mediazione, andando dal padrone del vapore a domandare: ma come hai fatto ad avere tutto questo? Io veramente posso diventare come te? Mi dici come hai fatto, mi dici com'è. Avrebbe creato una mediazione, ci voleva un mediatore che andasse a domandare come è successo, ci voleva una mediazione per chi aveva tutto e chi godeva del tanto e del tutto, ma non sapeva come era. Allora, esattamente con il virtuale si è creato questo, si ha di tutto, nel senso che all'interno di internet è stato messo tutto un scippio umano, fai una parola e tutto quello che gli esseri umani in miliardi di anni hanno prodotto di artistico, di incredibile, di eccezionale, di scientifico, di terribile, di orrorifico, di drammatico, di bellissimo, di artistico, tutto. Dici una parola e puoi andare a conoscere e a sapere. Puoi anche interagire, puoi anche domandare. Ti insegnano tutto quanto questo senza nessuna mediazione. Cioè non c'è, sì, se stanno accanto magari a scuola, ma ci sono poche scuole organizzate con i computer, eccetera, quindi non c'è una materia che studi la mediazione con il computer. Il computer in realtà è un mondo intero che viene dato senza la mediazione di chi ti dice: guarda, questo significa questo, questo e quest'altro, e tu lo puoi guardare fin qui, oppure parliamo insieme di quello che tu hai appreso. I ragazzini possono apprendere delle cose incredibili, non come l'enciclopedia, ma di più. Possono anche andare a visitare siti che fanno fare loro dei salti incredibili nell'esperienza sentimentale, sessuale, conoscitiva. Possono vedere immagini di una violenza incredibile, possono conoscere luoghi incredibili che noi non avremmo nemmeno immaginato. E tutto questo è così, senza regole. Allora, l'importanza di quello che sta accadendo è che i ragazzini sanno usare questi strumenti, Facebook, no? Fanno amicizie, no? C'è Google, su Google li posso mettere qualunque cosa, posso giocare qualcosa, poi la mando e viene proiettata. Non c'è una selezione dei materiali, tant'è vero che nessuno abbiamo potuto vedere su Google delle cose incredibili, senza che i providers siano preoccupati di selezionare il materiale che vengono mandati. È un mondo completamente, tra virgolette, in libertà. La libertà non corrisponde però a una democrazia, perché la democrazia è per voi. Allora, il lavoro che noi abbiamo fatto con la carta di ABBA è stabilire 12 punti con i quali abbiamo aperto una trattativa partendo da novembre, dalla sala polifunzionale di Palazzo Chigi. Abbiamo presentato 12 punti alla carta di ABBA e abbiamo detto: noi vorremmo che questo mondo eccezionale, a disposizione di tutti, la scienza, la democrazia, la società di comunicare, globalizzare, abbia però delle regole precise che permetta ai ragazzini, alle ragazzine, soprattutto ai minori, ma anche agli adulti, di usare questo strumento in maniera tale che non senza una possibilità di controllo, ma questo è un controllo vero, che non sia solo quello della polizia postale che può intervenire le volte, no, e può intervenire su segnalazione quando tutto è avvenuto, ma sia veramente un territorio dove noi possiamo sperimentare quello che non sperimentiamo nel reale. Guardate che il virtuale dà alla mente la possibilità di sperimentare delle cose eccezionali che nella realtà non si potrebbero sperimentare. Per esempio, il virtuale potrebbe aiutarci a costruire un mondo organizzato benissimo virtualmente, che poi possiamo trasferire praticamente nel reale. Pensate, prima Alessandra diceva, noi abbiamo fatto un'esperienza molto bella dicendo le città a misura di bambini amiche e di bambini di bambini. Benissimo. Pensate che significa organizzare un progetto alla perfezione del virtuale di città amiche dei bambini e delle bambine. Lo stesso progetto realizzato nel virtuale in tutti i particolari può essere appunto come modello e poi applicato con le difficoltà diverse, eccetera, su vari territori. Però ci vuole una capacità di fare la ponte di mediazione tra quello che sta dentro il virtuale e quello che sta fuori. Ci vogliono gli intellettuali, ci vuole quello che Gramsci chiamava l'intellettuale in campo, colui che media tra chi ha strumenti a che fare espressione cultura e chi questi strumenti non ce li ha, o se ce li ha non li sa usare in maniera adeguata. Ci vuole una mediazione. Allora, quello che abbiamo fatto rapidissimamente con la carta di ACTA è dire che bisogna organizzare la formazione dei formatori. Bisogna che i genitori siano esperti, loro non sono esperti, a casa loro i ragazzini sono 10.000 volte più esperti di loro. Mio nipote ha tirato fuori, facendo di non dire e ancora provo paura, ha tirato fuori da internet la decapitazione fatta dai talebani del primo americano che si era catturato. La completa decapitazione di tutti gli stili di ordine, una cosa terrifica, e me l'ha portata a vedere. Io l'ho visto persino, ma non l'ho visto di più. Allora, su internet c'è tutte le cose più belle della natura, la lista di musei più incredibili, quelle che ha detto un mondo, c'è un cosa, puoi consultare degli antichi corpi. Puoi sapere delle notizie incredibili di storia, puoi guardare delle cose strepitose, puoi sapere delle ultime ricerche scientifiche, puoi trovare la maniera di salvarti la vita con le ultime ricerche che sono state fatte in merito al cancro, puoi trovare delle cose incredibili. Tu puoi diventare veramente un po' come un creatore che ha dato vita alla creatura, ti rispondi in tutte le maniere, puoi governare tutto, uscire, sei onnisciente, onnipresente e onnipotente. Hai realizzato un gioco che è un gioco di potere assoluto. Se tu non dai regole a questo, ti vieni compresso di Dio e lo passi senza mediazione di bambina. Questo complesso di Dio non è un buon complesso, perché Dio si è sforzato nella metafora biblica di dare delle regole. Mosè è andato sul Monte Sinai, si è fatto fare 10 comandamenti, è sceso, ha trovato che già stavano organizzati con i vari piedi d'oro, si è arrabbiato, ha buttato e poi è tornato di sopra, ripreso e ha dato 10 regole. Perché simbolicamente ha fatto questo? Perché per poter governare se stessi il mondo ci sono delle regole. Allora, questo mondo incredibile che gli uomini hanno creato e che è importantissimo per loro, che vive in comunicazione di tutti, che può dare notizie su tutto e su tutti, che permette la democrazia, che permette di informarci, di metterci in comunicazione, deve avere delle regole. La carta di ASA ha fatto questo primo passo, ha messo in condizione i governi di pensare a quali regole si possono dare tutti i governi in comune, affinché tutti rispettino in tutto il mondo queste regole, a tutela dei minori, a tutela degli adulti, a tutela della comunicazione.
due anni che lavoriamo nella regione Toscana, abbiamo presentato il Festival della Creatività, è un progetto unico a livello nazionale, solo la regione Toscana ha realizzato questo progetto. C'è un grande entusiasmo da parte dei ragazzi, perché chiaramente riuscire a coinvolgere i ragazzi, i propri genitori in questo progetto è veramente guardare avanti, guardare al futuro, guardare alle nuove tecnologie e per mettere ai ragazzi davvero di usare queste nuove tecnologie in maniera consapevole, quindi diventare davvero cittadini del mondo. Quindi questo credo, questo è un progetto molto importante, perché abbiamo parlato in maniera un po' confusa di questo progetto, perché chiaramente il tempo poi è tirato, voi volete tante cose. Però spero davvero di avervi dato un senso di come da una storia importante e il percorso va avanti nella gestione di servizi sempre più qualificati, ma anche di progetti che si propongono a tutto il territorio, progetti innovativi, progetti che tengono conto dei bisogni nuovi che i ragazzi hanno e che i ragazzi sanno, sono più capaci degli adulti di usare internet. Questo credo è un dato di fatto, davvero che i ragazzi sono tecnologici, veramente di fronte ai nuovi strumenti riescono immediatamente a usarli, non devono essere lasciati soli, vanno ascoltati, in questo senso vanno sostenuti, insieme a loro dobbiamo fare questo percorso. Ecco, la realizzazione di questo progetto ci dimostra davvero di come questo percorso insieme si può fare e di come anche gli adulti poi si entusiasmano alla realizzazione di questo percorso. Voi trovate poi, abbiamo lasciato sia del progetto di cui vi ho parlato, ma anche di una collana che noi abbiamo e che abbiamo voluto chiamare segni, proprio per quei segni che fanno parte della nostra storia, troverete delle pubblicazioni. E poi ecco, con questo dobbiamo chiudere, almeno per quanto
riguarda. Un attimo solo, chiedo anche a voi 5 minuti, ormai so che avete mostrato una bella attenzione, un'attenzione partecipe, però ormai 5 minuti ci andiamo e deve. È la data, quindi fa tanto. Tanto preparo, sei tu su internet, ci vai.
Non spesso.
Non spesso.
Cosa
E voi?
Io sì.
E che cosa ci fai in internet?
Vai sì. Alla
gamba. Tu?
No.
No, proprio niente. Sentiamo un attimo proprio un flash di cosa alcuni bambini proprio nell'ambito del progetto di loro dicono di internet. Molto bene.
Grazie. spero di fare ricerche.
Video, canzoni, disegni, foto,
tipo, cercare di funzionare.
Che se gli animali, se le città, come se stesse Google.
Tutto dovrebbe cadere il microfono perché papà si è trasferito. Ci portiamo a cura qui, da una russa alla Romania.
C'ho dei giochini, bambini, non so che la
con attenzione. Qui ci sono le cinque parole di anno scorso, i cinque verbi come Vittorino Andreoli, come Maurizio Maggiani, come Giudice Vigna, e tra l'altro uno dei nostri ospiti che hanno sostituito Barmini è venuto a trovarci anche stasera. Potrete leggere tutto questo all'interno delle parole che il silenzio che da stasera comincia il suo cammino e in qualche modo riproduce quello che abbiamo fatto un anno fa. Come l'anno prossimo potrete ritrovare sicuramente anche l'incontro di stasera. Il nostro ciclo di incontri si ferma per l'estate, riprenderà in autunno un ciclo di altri tre incontri, ma vi terremo informati. Ho detto tutto, Paolo? Perfetto. Allora siamo qui tutto lì. Alessandra e poi Margherita per concludere.
Ma io mi trasmetto un'emozione. Dicevo prima che sono un'amministratrice, ho fatto un lungo percorso come amministratrice in vari luoghi. Qual è stata per me in questo percorso? Non è facile fare l'amministratore, però l'emozione più grande è quella di capire che le azioni che si fanno rivolte ai bambini, rivolte alla comunità, sono azioni che davvero servono. Vedere la gioia, vedere l'interesse negli occhi dei bambini rispetto a delle azioni che si riescono a realizzare. Ecco, questa è davvero la gioia più grande, l'emozione più grande. E quindi credo che davvero questo dovrebbe essere lo spirito con cui si fa l'amministratore, che è comunque un ruolo di servizio. È un ruolo teso a ascoltare i bisogni che vengono espressi, quando si riesce davvero a raccogliere, a fare delle cose che sono utili, che vengono accolte, che danno davvero delle risposte ai bisogni che vengono espressi dalla comunità, ecco, davvero questa è la gioia più grande.
Grazie.
Thank you.
perché si sono il sesso, cigli e marmorite alla ricerca di un lago, di un cristallo adulto, di una possibile identificazione di libertà con l'identità. Non temono la guerra, perché dentro di loro si agita ogni guerra. Potrebbero semmai ripartirla nel corpo, perché nell'anima già la conoscono e da sempre. Quale disagio e l'angoscia per la presenza assenza, per il possesso del seno materno, terra madre e sana, sapere fonte che è l'altra e quale conflitto tra i genitori a cui assistere senza poter far nulla. I bambini concepiscono di uccidere se ciò appare utile, poi fanno subito risuscitare l'avversario quando non è più pericoloso. I bambini hanno la potente seduttività dei deboli, la loro apparente rassegnazione, ma poi agiscono con il senso dell'impotenza degli esseri e manifestano la vocazione di martirio dei santi. Progettano fughe e ritorni, se delusi o feriti fantasizzano e di gelosia e vendetta, ma sanno poi sorridere al perdono per tutto poco giudicare, perché per loro l'amore è alfa e omega, è alfabeto per sempre. I bambini non temono la fame, sono la fame. I bambini hanno fame di presenza come di cibo, hanno fame di cibo come di affetto. Io finirei qui perché è molto lunga, però vorrei proprio chiudere col fatto che i bambini hanno fame di cibo come di affetto. E vorrei dirvi, non lasciatevi mai, non soltanto senza cibo, ma soprattutto senza affetto.